Prova di comprensione orale, italiano, ciclo breve, primavera 2009. La prova è fatta di 4 parti. Per le prime 3 parti risponda alle domande scegliendo la risposta più adatta. Per la 4ª parte scriva le sue risposte sul foglio apposito. L'esame comincia ora. Ecco la prima parte della prova. È un'intervista. La sentirà 2 volte, prima per intero, poi in più sezioni.
In Italia ogni anno vengono rubate quasi 150.000 automobili. Andrea Galli, un giornalista del Corriere della Sera, ha scritto qualche giorno fa un articolo proprio su questo fatto. Abbiamo deciso di intervistarlo per farci raccontare qualche curiosità.
Eh sì, ci sarebbero tante storie da raccontare. Ci sono storie ridicole e purtroppo storie tristi. Perché i ladri non guardano in faccia nessuno, rubano a ricchi e a poveri, senza pietà.
A noi interessano quelle ridicole. Ce ne puoi raccontare qualcuna?
Quella che mi ha fatto più ridere riguarda Vittorio Sgarbi, un critico d'arte. Una sera si ferma davanti a un albergo di Roma con la sua auto, una BMW. Scende con le valigie, prende la chiave della camera e torna subito fuori per parcheggiare, ma l'auto non c'è più.
Una BMW è un'auto di valore, gli sarà preso un colpo.
Sì, soprattutto perché dentro aveva appunti e documenti importanti. L'auto era vecchia, l'aveva comprata usata. Però è stato fortunato. I ladri dovevano essere veramente stupidi. Credevano che la macchina andasse a benzina. Invece era un diesel. Quando la polizia l'ha ritrovata, era 200 metri più avanti, poco dopo la prima stazione di servizio.
Tu hai una macchina? Non hai mai avuto problemi con i ladri?
Ho una Fiat. Un anno fa, in un parcheggio, mi hanno rubato la radio, ma non è stato un gran danno. Più che dei ladri, ho paura degli altri automobilisti. Per strada ci sono persone che non sanno proprio guidare o sono troppo nervose, senza parlare degli ubriachi.
Dicono che le storie più assurde riguardano i calciatori, è vero?
Sì, è vero. Una volta un calciatore di nome Vieri arriva davanti a una discoteca nel centro di Milano alle 2 di notte. Lascia le chiavi della sua Land Rover a un uomo vestito di giallo, credendo che sia uno del personale della discoteca, ed entra. Invece era un finto portiere.
Visto quello che è successo a questo Vieri, i suoi compagni di squadra saranno stati più attenti.
Per niente. Un altro, un certo Coco, stava chiacchierando con una ragazza che aveva appena conosciuto a un bar. Quella gli dice: «Mi dai la tua macchina? Vado a comprare le sigarette e torno subito». E invece... Però, nella fretta di scappare, esce di strada e va a sbattere contro un palo della luce. La macchina era distrutta, però almeno ha dovuto pagare i danni.
Legga la domanda 1. Ascolti bene.
In Italia ogni anno vengono rubate quasi 150.000 automobili. Andrea Galli, un giornalista del Corriere della Sera, ha scritto qualche giorno fa un articolo proprio su questo fatto. Abbiamo deciso di intervistarlo per farci raccontare qualche curiosità.
Eh sì, ci sarebbero tante storie da raccontare. Ci sono storie ridicole e purtroppo storie tristi, perché i ladri non guardano in faccia nessuno. Rubano a ricchi e a poveri, senza pietà.
Risponda alla domanda 1 e legga le domande 2 e 3. Ascolti bene.
A noi interessano quelle ridicole. Ce ne puoi raccontare qualcuna?
Quella che mi ha fatto più ridere riguarda Vittorio Sgarbi, un critico d'arte. Una sera si ferma davanti a un albergo di Roma con la sua auto, una BMW. Scende con le valigie, prende la chiave della camera e torna subito fuori per parcheggiare, ma l'auto non c'è più.
Una BMW è un'auto di valore, gli sarà preso un colpo.
Sì, soprattutto perché dentro aveva appunti e documenti importanti. L'auto era vecchia, l'aveva comprata usata. Però è stato fortunato. I ladri dovevano essere veramente stupidi. Credevano che la macchina andasse a benzina. Invece era un diesel. Quando la polizia l'ha ritrovata, era 200 metri più avanti, poco dopo la prima stazione di servizio.
Risponda alle domande 2 e 3 e legga la domanda 4. Ascolti bene.
Tu hai una macchina? Non hai mai avuto problemi con i ladri?
Ho una Fiat. Un anno fa, in un parcheggio, mi hanno rubato la radio, ma non è stato un gran danno. Più che dei ladri, ho paura degli altri automobilisti. Per strada ci sono persone che non sanno proprio guidare o sono troppo nervose, senza parlare degli ubriachi.
Risponda alla domanda 4 e legga le domande 5 e 6. Ascolti bene.
Dicono che le storie più assurde riguardano i calciatori, è vero?
Sì, è vero. Una volta un calciatore di nome Vieri arriva davanti a una discoteca nel centro di Milano alle 2 di notte. Lascia le chiavi della sua Land Rover a un uomo vestito di giallo, credendo che sia uno del personale della discoteca, ed entra. Invece era un finto portiere.
Visto quello che è successo a questo Vieri, i suoi compagni di squadra saranno stati più attenti.
Per niente. Un altro, un certo Coco, stava chiacchierando con una ragazza che aveva appena conosciuto a un bar. Quella gli dice: «Mi dai la tua macchina, vado a comprare le sigarette e torno subito». E invece, però, nella fretta di scappare, esce di strada e va a sbattere contro un palo della luce. La macchina era distrutta, però almeno ha dovuto pagare i danni.
Risponda alle domande 5 e 6. Ecco la seconda parte della prova. È un'intervista. La sentirà 2 volte, prima per intero, poi in più sezioni.
Marco Verdi, 25 anni, è il più piccolo giocatore di basket del campionato italiano. È alto solo 1,65 m, ma in campo è sempre il più bravo, anche se dovrebbe migliorare nel tiro. Marco, non è difficile giocare in mezzo ad atleti alti 2 metri?
Non è mai stato un problema. Sono più basso, ma anche più veloce. Riesco ad entrare dappertutto, salto, corro e non mi fermano mai.
Perché hai scelto di giocare a pallacanestro?
Al mio paese tutti giocano a pallacanestro o a football americano. Mio padre voleva che provassi con il football, ma lì non potevo avere un futuro, perché la forza fisica è necessaria in quello sport. Allora mi sono dato al basket e posso dire che il football non mi manca proprio.
Dicono che sei il giocatore preferito di Paolo Caruso, il presidente della tua squadra, la Virtus Napoli.
Non so se è vero, però lui dice che ci assomigliamo. Tutti e due veniamo da famiglie povere. Suo padre era un muratore napoletano, il mio un operaio milanese. E poi lui costruisce case e io costruisco il gioco della squadra.
Una volta hai detto che i tifosi napoletani sono pazzi. Perché?
Volevo dire che quando vinciamo, vincono anche loro, e quando perdiamo, perdono anche loro. Domenica scorsa abbiamo vinto. Per le strade sembrava il carnevale di Rio de Janeiro. Ho visto vecchi piangere come bambini. Ma quando la squadra va male, è la fine del mondo.
Qual è il fatto più strano che ti è successo da quando giochi a Napoli?
Una volta, prima di una gara, l'allenatore mi ha detto: «Cambiati i vestiti, la partita sta per iniziare». Non si era accorto che ero già in pantaloncini. Purtroppo la nostra squadra ha solo divise molto grandi e i pantaloni per me sono enormi. Ma a me non importa, mi piace vestire comodo.
E nella vita di tutti i giorni ti è mai successo qualcosa di curioso?
Sì, certo. Una volta tornavo dall'allenamento in auto e ho sbagliato strada. Era una sera d'inverno, pioveva ed era buio. Mi sono trovato proprio sotto al Vesuvio e mi sono spaventato. Non avevo mai visto un vulcano così da vicino. Davvero impressionante.
Legga la domanda 7. Ascolti bene.
Marco Verdi, 25 anni, è il più piccolo giocatore di basket del campionato italiano. È alto solo 1,65 m, ma in campo è sempre il più bravo, anche se dovrebbe migliorare nel tiro. Marco, non è difficile giocare in mezzo ad atleti alti 2 metri?
Non è mai stato un problema. Sono più basso, ma anche più veloce. Riesco ad entrare dappertutto, salto, corro e non mi fermano mai.
Risponda alla domanda 7 e legga le domande 8 e 9. Ascolti bene.
Perché hai scelto di giocare a pallacanestro?
Al mio paese tutti giocano a pallacanestro o a football americano. Mio padre voleva che provassi con il football, ma lì non potevo avere un futuro, perché la forza fisica è necessaria in quello sport. Allora mi sono dato al basket e posso dire che il football non mi manca proprio.
Dicono che sei il giocatore preferito di Paolo Caruso, il presidente della tua squadra, la Virtus Napoli.
Non so se è vero, però lui dice che ci assomigliamo. Tutti e due veniamo da famiglie povere. Suo padre era un muratore napoletano, il mio un operaio milanese. E poi lui costruisce case e io costruisco il gioco della squadra.
Risponda alle domande 8 e 9 e legga le domande 10 e 11. Ascolti bene.
Una volta hai detto che i tifosi napoletani sono pazzi. Perché?
Volevo dire che quando vinciamo, vincono anche loro. E quando perdiamo, perdono anche loro. Domenica scorsa abbiamo vinto. Per le strade sembrava il carnevale di Rio de Janeiro. Ho visto vecchi piangere come bambini. Ma quando la squadra va male, è la fine del mondo.
Qual è il fatto più strano che ti è successo da quando giochi a Napoli?
Una volta, prima di una gara, l'allenatore mi ha detto: «Cambiati i vestiti, la partita sta per iniziare». Non si era accorto che ero già in pantaloncini. Purtroppo, la nostra squadra ha solo divise molto grandi e i pantaloni per me sono enormi. Ma a me non importa, mi piace vestire comodo.
Risponda alle domande 10 e 11 e legga la domanda 12. Ascolti bene.
E nella vita di tutti i giorni ti è mai successo qualcosa di curioso?
Sì, certo. Una volta tornavo dall'allenamento in auto e ho sbagliato strada. Era una sera d'inverno, pioveva ed era buio. Mi sono trovato proprio sotto al Vesuvio e mi sono spaventato. Non avevo mai visto un vulcano così da vicino. Davvero impressionante.
Risponda alla domanda 12. La terza parte della prova comporta 9 brevi notizie radiofoniche. Le sentirà ciascuna 2 volte in successione. Risponda alle domande da 13 a 29 con A uguale vero o B uguale falso. Legga le domande 13 e 14. Ascolti bene.
Secondo uno studio dell'Università di Padova, la Gioconda di Leonardo da Vinci, il celebre dipinto che si trova nel Museo del Louvre, è un'opera molto fragile. In particolare, c'è il rischio che la tavola di legno sulla quale è stato fatto il quadro si spacchi in due. La direzione del museo ha però dichiarato che la situazione è sotto controllo. Il rischio, infatti, sarebbe solo teorico. Secondo uno studio dell'Università di Padova, la Gioconda di Leonardo da Vinci, il celebre dipinto che si trova nel Museo del Louvre, è un'opera molto fragile. In particolare, c'è il rischio che la tavola di legno sulla quale è stato fatto il quadro si spacchi in due. La direzione del museo ha però dichiarato che la situazione è sotto controllo. Il rischio, infatti, sarebbe solo teorico.
Risponda alle domande 13 e 14 e legga le domande 15 e 16. Ascolti bene.
Il giapponese Hiroshi Hoketsu, 67 anni tra un mese, sarà l'atleta più vecchio in gara alle prossime Olimpiadi di Pechino. Farà parte della squadra giapponese di Petank e parteciperà a una competizione sportiva dopo ben 44 anni dalla sua ultima gara. Allora però faceva la maratona, sport che poi ha abbandonato perché troppo faticoso. Il giapponese Hiroshi Hoketsu, 67 anni tra un mese, sarà l'atleta più vecchio in gara alle prossime Olimpiadi di Pechino. Farà parte della squadra giapponese di Petank e parteciperà a una competizione sportiva dopo ben 44 anni dalla sua ultima gara. Allora però faceva la maratona, sport che poi ha abbandonato perché troppo faticoso.
Risponda alle domande 15 e 16 e legga le domande 17 e 18. Ascolti bene.
Una donna è diventata mamma di due gemelli a 53 anni. Si tratta di Adele Dramis, infermiera di professione e sposata a 45 anni, che ha dato alla luce Vincenzo e Rosa in un ospedale di Napoli. L'eccezionale evento per Adele è giunto dopo 9 anni di cure in Italia e all'estero. Una donna è diventata mamma di due gemelli a 53 anni. Si tratta di Adele Dramis, infermiera di professione e sposata a 45 anni, che ha dato alla luce Vincenzo e Rosa in un ospedale di Napoli. L'eccezionale evento per Adele è giunto dopo 9 anni di cure in Italia e all'estero.
Risponda alle domande 17 e 18 e legga le domande 19 e 20. Ascolti bene.
3 modelle inglesi troppo magre sono state escluse dalle sfilate di una nota manifestazione di moda in Spagna. Lo scrivono i giornali spagnoli. Dal settembre del 2006, per combattere l'anoressia e i disturbi dell'alimentazione, le modelle che partecipano alle sfilate spagnole vengono selezionate con una visita medica. Da allora, ben 13 modelle hanno dovuto rinunciare. Tre modelle inglesi troppo magre sono state escluse dalle sfilate di una nota manifestazione di moda in Spagna. Lo scrivono i giornali spagnoli. Dal settembre del 2006, per combattere l'anoressia e i disturbi dell'alimentazione, le modelle che partecipano alle sfilate spagnole vengono selezionate con una visita medica. Da allora, ben 13 modelle hanno dovuto rinunciare.
Risponda alle domande 19 e 20 e legga le domande 21 e 22. Ascolti bene.
Una casa discografica cerca disperatamente cantanti di musica sacra per un disco di canti gregoriani. La Universal Music, che ha contratti con molti artisti di successo, tra cui la cantante italiana Gianna Nannini, ha addirittura pubblicato numerosi annunci sui principali giornali religiosi d'Europa, anche se ha dovuto spendere molti soldi e non ha avuto molte risposte. Una casa discografica cerca disperatamente cantanti di musica sacra per un disco di canti gregoriani. La Universal Music, che ha contratti con molti artisti di successo, tra cui la cantante italiana Gianna Nannini, ha addirittura pubblicato numerosi annunci sui principali giornali religiosi d'Europa, anche se ha dovuto spendere molti soldi e non ha avuto molte risposte.
Risponda alle domande 21 e 22 e legga le domande 23 e 24. Ascolti bene.
L'esplorazione di Marte è una delle priorità dell'Agenzia Spaziale Europea. Si pensa, prima di tutto, di mandare sul pianeta rosso dei robot capaci di muoversi e trasmettere immagini. Una seconda missione dovrebbe riportare pietre e altri materiali sulla Terra. L'impresa, però, non è ancora tecnicamente possibile. Per realizzarla, i governi europei dovrebbero spendere più soldi in questo progetto. L'esplorazione di Marte è una delle priorità dell'Agenzia Spaziale Europea. Si pensa, prima di tutto, di mandare sul pianeta rosso dei robot capaci di muoversi e trasmettere immagini. Una seconda missione dovrebbe riportare pietre e altri materiali sulla Terra. L'impresa, però, non è ancora tecnicamente possibile. Per realizzarla, i governi europei dovrebbero spendere più soldi in questo progetto.
Risponda alle domande 23 e 24 e legga le domande 25 e 26. Ascolti bene.
Partono i lavori di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto capitolo delle avventure del famoso mago. Il film, che dovrebbe uscire il 21 novembre 2008, è un fedele adattamento del romanzo omonimo pubblicato nel 2005. Le prime scene sono state filmate al Colosseo di Roma. Attorno al celebre monumento si è raccolta una piccola folla in attesa di poter vedere i protagonisti del film. Partono i lavori di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto capitolo delle avventure del famoso mago. Il film, che dovrebbe uscire il 21 novembre 2008, è un fedele adattamento del romanzo omonimo pubblicato nel 2005. Le prime scene sono state filmate al Colosseo di Roma. Attorno al celebre monumento si è raccolta una piccola folla in attesa di poter vedere i protagonisti del film.
Risponda alle domande 25 e 26 e legga le domande 27 e 28. Ascolti bene.
Che dormire bene aiuti a recuperare le energie e renda più produttivi, lo dicevano già le nostre nonne, ed è stato poi provato scientificamente. Ma ora una ricerca tedesca ha dimostrato che perfino un sonno di soli 6 minuti aiuta la memoria. Secondo questo studio, i volontari che si sono addormentati per questo brevissimo tempo hanno avuto risultati migliori nei test mnemonici rispetto ai soggetti che non avevano dormito. Che dormire bene aiuti a recuperare le energie e renda più produttivi, lo dicevano già le nostre nonne, ed è stato poi provato scientificamente. Ma ora una ricerca tedesca ha dimostrato che perfino un sonno di soli 6 minuti aiuta la memoria. Secondo questo studio, i volontari che si sono addormentati per questo brevissimo tempo hanno avuto risultati migliori nei test mnemonici rispetto ai soggetti che non avevano dormito.
Risponda alle domande 27 e 28 e legga la domanda 29. Ascolti bene.
Per i genitori dei ragazzi che vanno al liceo c'è una buona notizia. Il ministro Fioroni ha deciso di fissare un limite alle spese per i libri di scuola, che ogni anno diventano più alte. Gli insegnanti non potranno più chiedere ai genitori di comprare libri troppo costosi e le case editrici dovranno cercare di contenere i prezzi dei loro prodotti. Per i genitori dei ragazzi che vanno al liceo c'è una buona notizia. Il ministro Fioroni ha deciso di fissare un limite alle spese per i libri di scuola, che ogni anno diventano più alte. Gli insegnanti non potranno più chiedere ai genitori di comprare libri troppo costosi e le case editrici dovranno cercare di contenere i prezzi dei loro prodotti.
Risponda alla domanda 29. L'ultima parte della prova comporta 5 brevi dialoghi. Li ascolterà ciascuno 2 volte in successione. Risponda alle domande da A a E. Legga la domanda A. Ascolti bene.
Questo autista deve avere bevuto. È la terza volta che passa con il rosso. Non capisco perché abbia tanta fretta.
Vuole sedersi? Non vorrei che cadesse con tutti quei sacchetti della spesa.
È vero, ho fatto un po' di acquisti per il pranzo, ma penso di farcela anche in piedi. Scendo alla prossima. Questo autista deve avere bevuto. È la terza volta che passa con il rosso. Non capisco perché abbia tanta fretta.
Vuole sedersi? Non vorrei che cadesse con tutti quei sacchetti della spesa.
È vero, ho fatto un po' di acquisti per il pranzo, ma penso di farcela anche in piedi. Scendo alla prossima.
Risponda alla domanda A e legga la domanda B. Ascolti bene.
Buongiorno. È nuova? Non l'ho mai vista.
In effetti, lavoro qui solo da un paio di settimane. Ho un contratto per un anno, ma spero di poter continuare. Mi trovo bene in questa impresa.
Le auguro che i suoi desideri si realizzino. Io lavoro qui da 10 anni. Buongiorno. È nuova? Non l'ho mai vista.
In effetti, lavoro qui solo da un paio di settimane. Ho un contratto per un anno, ma spero di poter continuare. Mi trovo bene in questa impresa.
Le auguro che i suoi desideri si realizzino. Io lavoro qui da 10 anni.
risponda alla domanda B e legga la domanda C. Ascolti bene.
Mi scusi, dov'è il banco del pesce? Mia moglie mi ha chiesto di comprare del tonno fresco.
Guardi, il pesce si vende là in fondo, però il tonno fresco arriva solo venerdì. Se vuole, c'è surgelato.
No, no, surgelato non mi piace. Prenderò qualcos'altro. Mi scusi, dov'è il banco del pesce? Mia moglie mi ha chiesto di comprare del tonno fresco.
Guardi, il pesce si vende là in fondo, però il tonno fresco arriva solo venerdì. Se vuole, c'è surgelato.
No, no, surgelato non mi piace. Prenderò qualcos'altro.
Risponda alla domanda C e legga la domanda D. Ascolti bene.
Pronto? Buongiorno, sono Franca Bruni. La chiamo per mia figlia, che ha 2 anni. È molto raffreddata e di notte si gira continuamente e si sveglia piangendo.
Probabilmente ha un'infiammazione alle orecchie. Me la porti in studio, ricevo fino a mezzogiorno.
La ringrazio per la disponibilità. La vesto e veniamo. Pronto? Buongiorno, sono Franca Bruni. La chiamo per mia figlia, che ha 2 anni. È molto raffreddata e di notte si gira continuamente e si sveglia piangendo.
Probabilmente ha un'infiammazione alle orecchie. Me la porti in studio, ricevo fino a mezzogiorno.
La ringrazio per la disponibilità. La vesto e veniamo.
Risponda alla domanda D e legga la domanda E. Ascolti bene.
Uff, che giornata! Ma quando finirà questo tempaccio e verrà un po' di sole?
Le previsioni del tempo dicono che il fine settimana sarà bello. Potremo andare in campagna, che ne dici?
Magari, mi piacerebbe andare un po' a pescare. Uff, che giornata! Ma quando finirà questo tempaccio e verrà un po' di sole?
Le previsioni del tempo dicono che il fine settimana sarà bello. Potremo andare in campagna, che ne dici?
Magari, mi piacerebbe andare un po' a pescare.
Risponda alla domanda E. La prova è finita. Ha ancora 8 minuti per rivedere le sue risposte. Non dimentichi di dare tutte le informazioni richieste. Grazie.